buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni e insieme a Francesco Scanagatta. Vi ricordo il mio indirizzo, piazzale Parmesano 8 Marghera, indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Politeisti, casa postale 53 Malostica, e siamo qui in compagnia di Federico Moro, autore di
La voce della Dea.
La voce della Dea.
Allora, il nostro amico Federico Moro, adesso gli lasciamo i microfoni e lui ci racconterà del suo romanzo, La voce della Dea, ci racconterà come vuole presentarlo e dopo vedremo un po' coi telefoni cosa fare e cosa non fare. Allora Francesco, lasciamo voce a Federico, vai tranquillo.
Allora, innanzitutto un ringraziamento a Radio Gamma 5, a Claudio Simeoni e a Francesco Scanagatta, che ho conosciuto in occasione di un paio di presentazioni di questo romanzo in giro per il Veneto. La voce della Dea, appunto, è un romanzo. Il suo sottotitolo è L'avventura degli antichi veneti. In effetti lo spunto è offerto da un piccolo brano di Tito Livio, lo storico romano ma patavino di nascita, che nel libro decimo della sua storia racconta un certo episodio, e cioè un'incursione di un principe spartano, Cleonimo, al comando di una banda mista di mercenari greci e galli a scopo di razzia dalle parti di Este Padova. Questa vicenda, che forse ha anche un fondamento storico, in realtà non esistono dei documenti reali che la attestino in via conclusiva, è stato un po' il pretesto per andare a scoprire questo mondo degli antichi veneti e per costruirci sopra una storia che, pur ambientata in questo lontano passato, però è tutta incentrata sul presente. In che senso? Il vero nocciolo del romanzo, il suo significato, sta in quelli che io chiamo i valori intangibili, quelli cioè che non sono suscettibili di alcuna trattativa né concessione. E questi valori intangibili, per quanto mi riguarda, li individuo in libertà, giustizia e necessità dell'azione. Questi tre valori sono il fondamento dell'identità dell'individuo. Quello per cui un individuo può dire io sono, io valgo, io voglio, dell'individuo e della comunità a cui appartiene. In questo romanzo la memoria non è intesa come una sorta di nostalgia, ma bensì come ricerca, conservazione e trasmissione, e insisto molto su quest'ultima parte della questione, cioè la trasmissione di questi valori, sulla base di due assunti chiave: che maggiore di ogni ostacolo e paura c'è il coraggio del singolo, e che essere forti non significa non cadere, ma sapersi rialzare. Questo dunque è il cuore della voce della Dea, la ragione per cui io ho scritto questo romanzo. Naturalmente, poi, se questo è il suo nocciolo di significato, c'è un aspetto non meno importante, che è quello narrativo, per cui La voce della Dea è in realtà un romanzo che potremmo definire d'avventura. Infatti è molto ricco di azione, perché ci sono i greci, ci sono i galli, ci sono soprattutto i veneti, che si oppongono a questa invasione, a questo attacco a scopo di razzia. E ci sono vicende anche di natura sentimentale, quindi diciamo c'è il tentativo di offrire uno spaccato completo di una realtà possibile, perché chiaramente il romanzo scritto oggi non può che essere un romanzo del presente, dell'oggi. I personaggi si muovono in base a valutazioni che potremmo definire contemporanee, così come loro i sentimenti, così come il valore di quello che dicono e che fanno. Nella ricostruzione, però, ho cercato di essere assolutamente corretto sotto il profilo filologico, quello storico, per cui la ricostruzione è fondata su tutti i documenti esistenti e purtroppo devo dire piuttosto scarsi, e integrata piuttosto generosamente, con però un ricorso che è stato definito ragionevole all'invenzione, cioè un'invenzione possibile, plausibile, che si configura come una estensione della conoscenza così come l'abbiamo dalle evidenze storico-archeologiche. Resta il fatto che La voce della dea è un romanzo e come tale va letto e considerato.
Dai, tranquilli. No, l'ambientazione è stata fatta una ricerca per riuscire a trovare i luoghi e i modi di vivere degli antichi veneti. Com'è che hai trovato questa ambientazione?
Beh, diciamo che l'idea innanzitutto di scrivere il romanzo nasce da un incontro con una serie di libri di carattere storico, di emozioni e di sensazioni che mi derivano da una formazione storica che risale ai tempi dell'università. E la documentazione si è basata su tutto quanto credo esistesse all'epoca, perché ormai il libro, che pure è in circolazione, diciamo, pubblicato da un anno, però ovviamente ha una sua storia antecedente perché scriverlo ha richiesto il suo tempo, però all'epoca credo fosse tutto quanto esistesse in materia storica su questi antichi veneti. Diciamo che io amo essere preciso nella documentazione, nella ricostruzione, per una mia inclinazione personale, perché se tratto un argomento a carattere storico ho il piacere anche di allargare le mie stesse conoscenze. Però non è sotto questo profilo che La voce della dea va letto o visto, va letto come un romanzo in cui l'essenza è tutta nel presente. I personaggi devono essere visti come personaggi che potrebbero muoversi anche adesso, al di là della finzione che li colloca nel 300 avanti Cristo, e i loro moti d'animo, i sentimenti come l'amore, l'odio, la necessità appunto di agire di fronte al pericolo sono sentimenti dell'oggi, e io l'ho scritto ovviamente per i lettori di oggi.
Francesco.
Sì. Ma questo amore per i veneti da cosa ti deriva? Dal fatto di scendere così profondamente nelle radici, nell'antichità?
Ma la risposta più immediata è la più banale. In definitiva, io sono veneto e parlo di me stesso. In un altro romanzo, Donne all'asta, Intrighi veneziani, esamino il Veneto e il Nord-Est, per usare un termine che adesso è di moda, di oggi, con tutte vicende che si svolgono oggi, essendo nato qui, avendo vissuto qui, avendo qui non solo le mie radici ma la mia realtà quotidiana di oggi, ovviamente trovo molto naturale occuparmi di me stesso e di coloro che mi sono vicino. E poi, leggendo, approfondendo queste storie, queste vicende degli antichi veneti, indubbiamente la curiosità cresce, perché sono stati un popolo estremamente originale e per molti versi curioso e unico nel panorama dell'Italia preromana. Basti pensare che erano tra i pochi a possedere una scrittura che, anche se è rimasto molto poco, hanno trasmesso una sorta di piccola biblioteca, che nel santuario di Reitia o Reitia, che si trova a est, che è il centro, diciamo, dell'avventura della voce della dea, funzionava un centro scrittorio con funzioni di vera e propria scuola per insegnare a leggere e a scrivere, una scuola che era pubblica, e quindi una curiosità assoluta, visto l'epoca, sì, di cui parliamo. E queste sono soltanto alcune delle originalità di questi antichi veneti, che me li fanno anche amare e piacere in modo particolare, come per esempio la loro caratteristica di essere sì un popolo guerriero, perché di guerre ne hanno fatte tantissime, ma in un certo senso sempre costretti, gente che sa difendersi ma che non ha quella aggressività un po' cieca, quel culto delle armi, che so, mi viene l'esempio, visto che poi sono citati anche nel romanzo, degli Spartani. Non c'è questo addestramento militare ossessivo, infatti nella voce della dea, come poi nella storia raccontata da Tito Livio, chi è che vince? Vincono dei ragazzini adolescenti, dei vecchi, delle donne, cioè della gente che è stata raffazzonata su, perché l'esercito, quello vero, in realtà è impegnato altrove nella guerra contro i Galli a Occidente. E questa forza raccogliticcia di persone sostanzialmente non abili alla guerra, riesce ad affrontare e ad avere ragione della falange spartana, cioè del meglio del meglio.
Sì, vai tranquillo, vai, continua.
Del meglio di quanto esisteva sotto il piano professionale militare all'epoca. Ecco, questo fatto per esempio mi ha particolarmente piaciuto, questa idea del debole, dello sconfitto, di quello che è condannato, che si, però trova dentro di sé la forza morale per reagire, alzarsi, combattere e vincere. Infatti prima dicevo che essere forti non significa non cadere, ma sapersi rialzare. E avere coraggio non è non avere paura. Chi non ha paura, mi viene in mente il personaggio di Achille, sono andato in questi giorni a vedere Troy per pura curiosità. Sì, ma è, insomma, è un peccato che abbiano assassinato quei mezzi che hanno oggi tecnici, una storia che non aveva bisogno di essere truccata. Ma insomma, il personaggio di Achille però è abbastanza calzante. È questo guerriero a tutto tondo che ama uccidere sostanzialmente, ama combattere per la sua gloria personale. Ecco, invece gli eroi della voce della dea sono tutto il contrario, sono gente normale, è gente che vorrebbe alzarsi la mattina, incontrare i suoi amici, andare a lavorare, amare, anche soffrire, perché il dolore non viaggia mai disgiunto dal piacere e il male non è mai disgiunto dal bene, però avere la sua vita e soprattutto essere che questa vita venga determinata dalle proprie decisioni, non da qualcun altro che viene da fuori e ti costringe ad assoggettarti a qualcosa. E questi trovano la forza per alzarsi, combattere, reagire e vincere. Questo è diciamo l'aspetto che mi è piaciuto.
Sì, c'è un'altra cosa a dire dei Veneti, così la butto là, che in realtà quando arrivavano i Romani probabilmente si sono presentati in maniera diversa dai Celti, ma sono praticamente stati fagocitati, diciamo così, cioè sono diventati uno con i Romani senza dover combattere o scannarsi, cioè probabilmente sia i Celti che gli Spartani si sono mossi in maniera diversa. Cioè c'è effettivamente, cioè, il Veneto non è che combatteva per combattere tutto quello che si presentava alle porte, sapeva anche mediare, probabilmente sapeva fare anche politica.
Sì, questo è probabilmente vero, d'altronde questo dei rapporti tra Veneti e Romani è un capitolo abbastanza singolare della storia dell'Italia preromana, appunto, perché i Veneti sono l'unico popolo che non ha mai fatto guerra con i Romani. D'altronde questi Veneti hanno altri aspetti curiosi, prendiamo la loro lingua. La lingua veneta è quanto di più simile all'antico latino esistesse. Hanno una sorta di affinità con i Romani, per cui probabilmente questa capacità di mediare, di accordarsi, che non avevano con i Celti, sicuramente contro cui hanno combattuto guerre secolari, furiose, e chissà, forse deriva anche da una affinità, una sorta di affinità originaria. Io l'ho buttata questa una volta come provocazione, questo concetto dell'affinità originaria di Veneti e dei Romani.
Affinità elettiva, diciamo così.
Sì, archetipi.
Una cosa così, chissà. E non mi è stato risposto recisamente di no, anche dalle autorità accademiche, diciamo, da chi si occupa professionalmente di queste cose. E c'è il sospetto che in effetti questa affinità originaria quasi esistesse. Tanto è vero che io nel romanzo, anche perché mi faceva, devo dire, molto comodo ai fini narrativi, ho ripescato l'antica leggenda di Antenore, fuggito da Troia con gli Enetoi che avevano combattuto con Priamo e approdato quassù nell'Alto Adriatico, mitico fondatore di Padova. Io, diciamo, sposo letterariamente questa ipotesi. Però, come spesso succede nelle cose dell'antichità, le voci, il fumus che veniva dall'antichità, specialmente nell'Ottocento in poi, è stato trattato con molta sufficienza. E tutto quanto anche gli storici dell'antichità, siccome non avevano un approccio scientificamente corretto, almeno secondo i parametri odierni, è stato considerato per molti decenni, direi per almeno un paio di secoli, poco più che carta straccia. Invece, via via che adesso si riesce a rintracciare nelle pieghe del tempo, delle vicende umane, qualche informazione precisa, si sta rivalutando quanto è stato tramandato sia da questi storici sia in generale da miti e leggende dell'antico. Quindi chissà, questa storia di Antenore, insomma, non è che sia stata inventata.
Noi abbiamo un esempio recente molto grosso, abbiamo Frau che sposta le colonne d'Ercole fra la Sicilia e la Tunisia e risolve tutta la geografia antica, cioè tutto diventa più logico, gli iperbole diventano logici, certi viaggi diventano logici.
Beh, tenendo conto che 2 settimane fa è uscito un articolo in cui dice la notizia che avrebbe trovato l'Atlantide in Spagna, perciò di conseguenza Frau avrebbe anche azzeccato.
Sì, fra la Spagna e la Sardegna, insomma, cioè, c'è questa idea che in effetti c'è uno smottamento del fondo del Mediterraneo che spiegherebbe, insomma, alcune cose.
Ma d'altronde non si vede perché avrebbero dovuto inventare certe storie appunto, invece di certe altre, non aveva nessun significato. Infatti. Quindi, dopodiché, ovviamente, io sono un romanziere e racconto storie e mi lascio affascinare dalle storie che mi piacciono di più, e questa vicenda della fuga da Troia, anche perché, non so perché, ma io in passato sono sempre stato, fin da piccolino direi, piuttosto benevolo verso i troiani, mentre non hanno mai avuto la mia simpatia, cominciare da questo Aquille così assetato di sangue, Iace, Agamennone non ne parliamo, Menelao poi è un personaggio così scipito.
Ulisse diventa più simpatico per i suoi viaggi, no?
Per l'Odissea, sicuramente in fondo vincono con un inganno piuttosto basso e vergognoso, sì, se vogliamo. Quindi no, non mi dispiaceva, e l'ho riciclata, devo dire, l'ho riutilizzata, ma insomma qualcosa di vero secondo me ci deve essere, forse non saranno stati i troiani, saranno stati...
Tu hai sempre fatto rilevare una cosa che per te era importante, il fatto del rapporto con le donne rispetto agli altri popoli indoeuropei.
Sì, questo in effetti è un aspetto centrale, storicamente accertato per quanto riguarda la società antico-veneta, e che io nella voce della Dea, che appunto è una voce al femminile, utilizzo in maniera totale. E cioè il ruolo della donna, che nella società antico-veneta è del tutto anomalo nel panorama dei popoli indoeuropei, a struttura patriarcale, maschilisti in maniera formidabile, perché sia gli antichi greci che gli antichi romani le donne le tenevano segregate, dopo hanno avuto un'evoluzione, però esistono pagine e pagine di letteratura degli antichi storici greci che parlano male degli etruschi perché queste donne partecipano ai banchetti. Ecco, nella società antico-veneta la donna aveva una posizione assolutamente rilevante, tanto è vero che forse il personaggio più rilevante che ci è stato tramandato è Nerca Trostiaia, questa forse mercantessa, comunque una donna molto attiva nella vita reale di Este, la cui tomba è stata poi ritrovata intatta nel territorio atestino, e che io ho, con le tipiche diciamo arti e inesattezze dei romanzieri, ho trasformato in una sacerdotessa di Reitia, nella gran sacerdotessa del tempio di Reitia ad Ateste, cioè l'antica Este, e che è una sacerdotessa ispirata, perché la dea, che anche qua ritorniamo al discorso del ruolo della donna, i Veneti hanno una dea al vertice del loro Pantheon, sono gli unici indoeuropei che hanno una dea al vertice del Pantheon, e Reitia decide di aiutare questo suo popolo che è in pericolo, e tramite si serve delle estasi in cui la gran sacerdotessa precipita e in cui comunica, cerca di far conoscere al suo popolo quanto sta per accadere in modo che possa reagire, risollevarsi. E qua si entra in un altro meccanismo delicato, perché gli antichi credevano molto a queste cose, alla possibilità tramite l'estasi di giungere a una qualche percezione della realtà superiore, più precisa.
Beh, ti dirò che dopo 8 anni che parlo di stregoneria a questi microfoni, i radioascoltatori sanno perfettamente cosa vuol dire entrare in percezione alterata e conoscono molto bene il crogiolo dello stregone, quelli che hanno seguito naturalmente.
Per ecco, cui la nostra
non è una novità, anche se sappiamo
quello che si dice. È così, in effetti, è ispirata, precipita nell'estasi e tramite questo, diciamo, nel romanzo si limita a avere percezioni della realtà, comunque quella dell'estasi è una
è un motivo ricorrente in tutti, sì, in tutti i sciamanesimi. Bene, diamo via le telefonate. Allora, se qualcuno volesse fare qualche domanda amico Federico Moro sulla voce della Dea, vi ricordo che i numeri di telefono sono 049 700 700 e 049 700 838, però non gli abbiamo dato una cuffia, Francesco.
Eccola qua, voilà.
Quasi. Ok.
Qua puoi regolare.
Puoi, sì, continuare intanto finché nessuno telefona, perché chiaramente sono tutti a cena, per cui non aspettate, telefonate, perché chiaramente...
E allora io...
Pronto?
Federico Moro?
Sì?
Sì, volevo parlare con Federico Moro.
Sì. Vabbè, ti sta ascoltando.
Buonasera.
Buonasera. Dov'è che posso trovare il suo libro?
Ma il libro dovrebbe trovarsi con una certa facilità in tutte le librerie del Veneto. Non so di dov'è lei.
Io sono di Mestre.
Ah, Mestre.
Alla Feltrinelli.
Alla Feltrinelli. Non abbiamo detto che l'editore sono le edizioni Elvezie di Spinea. E che alla Feltrinelli, per esempio, di Mestre...
Abbassi un po' la radio, per piacere.
Ecco qui.
Perfetto.
Ecco, la Feltrinelli. Benissimo. Di Mestre, ma anche a Mestre, per esempio, in piazza, adesso non mi ricordo.
In piazza Libreria Moderna?
Mi pare che chiami Libreria Moderna, sì.
Anche la Libreria Moderna lo trovi.
Benissimo, la ringrazio, arrivederci.
Arrivederci, ciao.
Era un po' disturbata la linea perché aveva probabilmente il telefonino o il telefonino vicino alla radio. Questo
non
è,
lo so.
Sono cose
che succede.
Non abbiamo filtri, perciò.
Non abbiamo filtri, siamo assolutamente in diretta, per cui succede di tutto.
Senza censura.
Tranquillo. Cioè, sono io che censuro qualcuno che telefono ogni tanto.
Una degli aspetti, una delle domande che mi viene fatta in genere è come mai si racconta una storia come questa e com'è che si comincia a scrivere? Io posso raccontare quella che è la mia esperienza in materia, com'è che ho cominciato a scrivere, perché io dico che all'inizio della scrittura c'è sempre l'emozione.
Pronto?
Ciao. Ciao a tutti e ciao all'ospite, sono Marco.
Ciao Marco.
Niente, vuoi domandare a Federico... Ma un prodotto del genere, che ne ho difficoltà grosse, magari anche a serie di qualità, a farcelo produrre, a farcelo pubblicare da edizioni, case editrici grosse, e dopo vedo mandarvi anche materialmente tra tempi in cui scriveva e tempi in cui la dovesse salperla per motivi vari, quanto tempo che vuole per stendere un romanzo del genere. Vi ringrazio e vi ascolto per radio.
Ciao
a tutti, ciao.
Grazie a questo nostro ascoltatore, di cui non ho sentito il nome.
Marco.
Allora Marco, la storia del testo originale della voce della Dea è un po' particolare, perché io l'ho scritto per farlo partecipare a un premio, che è il premio Spagnol, organizzato dalle edizioni Elvezia. È stato scritto in un arco di tempo brevissimo, esattamente in 3 mesi. Non è un libro di grande spessore quantitativo, intendiamoci, si tratta di 150 cartelle dattiloscritte in formato standard. E questo però perché diciamo è una storia che io un po' mi portavo nell'anima da un bel po', perché il primo contatto che ho avuto con Cleonimo, con gli Spartani, con questa storia degli antichi veneti risale agli anni dell'università, quindi è un qualche cosa che è maturata lentamente dentro di me. Poi la fase finale della stesura è stata indubbiamente molto svelta. Non so dire se questo testo avrebbe incontrato grandi difficoltà con gli editori per il fatto che parla di antichi veneti, in quanto essendosi molto ben piazzato a questo premio Spagnol, è arrivato secondo, in verità questo premio poi è organizzato da una casa editrice che ha deciso di pubblicarlo, quindi non c'è stato, diciamo, la fase di ricerca di un editore. Sicuramente c'è stata un po' di difficoltà a recepire, per esempio, i nomi dei personaggi, che sono nomi originali antico veneto. perché sono un po' difficili. E sono riuscito a spuntarla citando l'esempio dei grandi romanzieri russi, perché insomma no, non credo che i nomi russi siano poi particolarmente facili per i lettori italiani, e questo ha sbloccato la cosa. Quello che mi ha fatto più piacere invece è stata la buonissima accoglienza che il romanzo ha avuto nel mondo scolastico, perché nonostante le mie scarse conoscenze dell'ambiente e un certo ritardo cronologico, perché la scuola ha tutti i suoi tempi canonici da rispettare, questo libro è stato adottato da 6 scuole della nostra regione, licei come il Marchese, il Fusinato di Padova, il Curiel sempre di Padova, il Ferrari di Este, il Foscarini di Venezia. E non è stato adottato, però sono andato a parlarne al Franchetti di Mestre, e ovunque devo dire ha sollevato grandi curiosità e grandi domande, e così ho scoperto che, per esempio, al di là dell'aspetto narrativo, perché ovviamente veniva proposto come un romanzo italiano contemporaneo, giustamente, esiste un'ignoranza abissale nella nostra regione e nelle nostre città riguardo al nostro passato, una ignoranza che credo sia ingiustificata. Il risultato di cui vado più fiero è che esiste un progetto in una di queste scuole, che è il Liceo Classico Foscarini di Venezia, di fare quest'anno in qualche modo un corso di storia veneta, perché dopo aver scoperto che ignoravano praticamente tutto di questo mondo, hanno deciso di porci rimedio. E aver ottenuto questo, sia pur modesto, risultato, per me è fonte di grande orgoglio, perché che la narrativa riesca a avere un impatto di questo tipo in un mondo piuttosto granitico come quello scolastico, è per me motivo di soddisfazione.
In effetti le ultime scoperte anche sui Veneti danno una quantità di notizie notevoli. Io per esempio ho visto che a Lusiana, sul Monte Cornion, sopra Lusiana, hanno ricostruito un antico villaggio veneto.
Sì, ma è un buon periodo, devo dire la verità. Questo libro all'inizio, forse quando è stato scritto, è stata una scommessa per come argomento, ambientazione, però è venuto fuori forse nel periodo più favorevole di sempre, più ricettivo per questo tipo di
anche
discorsi.
Anche a Rozzo stanno facendo dei progetti del genere, sì.
Direi che tutta la regione è un po' in fermento,
sì,
per tante ragioni. E questo lo ha indubbiamente molto favorito. D'altronde io ho fatto 24 presentazioni in 10 mesi di questo libro, quindi nei posti più diversi, direi. È il telefono?
Va bene, va tranquillo.
E nei posti più diversi, dalle scuole alle biblioteche, ai centri civici, e sempre con grande... più che discreta partecipazione e con grandissimo interesse.
Sì, ma in effetti noi ignoriamo moltissimo della civiltà villanoviana prima dell'arrivo degli Etruschi, cioè gli Etruschi ci hanno dato molti resti ma poca scrittura, però tutto quello che è il periodo precedente lo ignoriamo. Vedi, l'uomo di Similaun fu una scoperta eccezionale proprio per i dati che ha portato. Cioè noi questi quattro...
quantomeno è un qualche cosa che resta, è sempre rimasto in un ambito molto specialistico. Ecco, io credo che uno dei compiti in fondo positivi che assolve la narrativa, pur con tutti i limiti, perché ovviamente scrivendo un romanzo tu devi tener conto delle esigenze di leggibilità che un romanzo deve avere, perché altrimenti scriviamo un dotto saggio, però uno dei compiti che può avere, chiamiamolo così, educativi, è proprio questo di offrire delle suggestioni. A me piacerebbe che il lettore della Voce della Dea, dopo aver letto il romanzo, dicesse: beh, adesso vado a vedere
come poteva essere la vita allora,
chi erano, cosa facevano, da dove venivano, che fine hanno fatto. E E questo sarebbe un formidabile...
È il sogno di ogni scrittore, no? Far sognare il suo lettore, no? Cioè il lettore che esce dal libro e si sveglia come se fosse stato dentro, che è il massimo che uno scrittore può raggiungere, insomma. Però in effetti, diciamo così, scrivere di qualcosa che è antico e che comunque è attuale, nel senso che comunque ce l'abbiamo dentro di noi, mi sembra già una buona cosa, insomma.
Una delle espressioni che io amo usare durante le presentazioni e che si ricollega bene al discorso che si stava facendo adesso riguardo al risveglio è una frase di Umberto Galimberti, che è un filosofo italiano contemporaneo che a me piace molto, il quale dice: non si pensa perché vengano delle idee, ma per dare risposte alle proprie emozioni. Ed è quel concetto di emozione che io scomodo sempre per giustificare il fatto che io scrivo e amo parlare di quello che scrivo. All'inizio c'è un'emozione, perché si sceglie un argomento invece di un altro? Perché questo argomento in modo specifico emoziona. Naturalmente parliamo quando lo scrittore è sincero e non è un mercenario che scrive a pagamento perché gli hanno dato quell'incarico, certo. Cosa che ovviamente succede piuttosto di frequente. Tanto è vero che per esempio il romanzo precedente, come dicevo poc'anzi, Donne all'asta, Intrighi veneziani di Supernova, è invece tutto ambientato nel presente. Il libro che sta per uscire, sempre con le edizioni Helvetia, dovrebbe essere in libreria tra un paio di settimane, e che, salvo ripensamenti dell'ultima ora, dovrebbe avere come titolo Labirinti d'acqua, storie tra pianura e laguna, è invece più simile alla voce della Dea, anche se ci spostiamo in tutt'altro ambito cronologico, perché partiamo dal periodo della mitica fondazione, diciamo, della città di Venezia, siamo circa nel V secolo a.C., e arriviamo ai giorni nostri attraverso delle storie che sono legate da un filo, diciamo, un filo logico, un filo soprattutto di significato, ecco che ritorna sempre fuori questi concetti dei valori intangibili, però sono storie completamente indipendenti, tanto è vero che si presenta come una raccolta di racconti che si susseguono l'uno all'altro, collegati dal dialogo di due personaggi che si trovano casualmente a vogare in un angolo di laguna che è molto significativo, che è la Palude della Centrega. Palude della Centrega è un posto un po' dimenticato, si trova tra Burano e Torcello, e lì sotto, all'incirca sotto 20-30 centimetri d'acqua, si trovano le isole scomparse di Costanziaca e Ammiana, cioè due dei nuclei fondanti dell'antica, della prima città di Venezia, quello che giustifica perché Torcello fosse così importante nel IX secolo, perché vederla adesso uno altrimenti resta un po' perplesso. E si trovano lì, si trovano in un momento di morto d'acqua, quindi non possono andare né avanti né indietro, aspettano, e uno dei due comincia a raccontare delle storie e l'altro lo ascolta, gli fa delle domande e resta emozionato da queste storie che racconta.
Te prendo da Paolini l'idea, ma che dice, cosa fa?
Aspetti. Dunque, c'è indubbiamente un rincorrersi quando si parla degli stessi argomenti, ci sono determinate cose che si, determinati concetti che tendono a rincorrersi, non è che ci si copi in un certo senso, molti usano il termine ispirato, mi ha ispirato, ma magari questo nasconde un po' altre
verità.
Beh, la musa
dell'ispirazione.
Sicuramente la musa dell'ispirazione è... in attività per tutti.
Beh, dato, ma sai, tu stesso certe volte nella presentazione del libro parli di quell'introduzione che ti hanno messo, che il mito veneto è un mito pericoloso, perciò c'è già due termini, pericolo e mito, insomma.
Beh, ma mito è un termine simpatico, secondo me. Io divido spesso le cose, simpatico e antipatico.
Noi non abbiamo niente da dire sul mito, vero Francesco?
Ma il mito, io qua amo citare invece un mio amico, grande regista teatrale, Nin Scolari, regista di teatro, fondatore di Teatro Continuo di Padova, il quale ha fatto un lavoro meraviglioso sui miti antichi, a tutta una serie di drammaturgie ispirate agli antichi miti greci, che sta lavorando da un paio d'anni, forse più, ma da qualche anno più recentemente, su questi miti veneti. È autore tra l'altro di due magnifici spettacoli, se vi capita l'occasione andateli a vedere, Reitia, Dea della nostra memoria e il passaggio del guerriero miti ed eroi degli antichi veneti, che scavano in questo ambiente, in questo magma del mito. Lui dice sempre che la bellezza del mito è che il mito non spiega niente, il mito si impone. In un certo senso è fondante, così com'è, non è che si possa affrontare con le armi della razionalità, bensì con quelle dell'emozione, cosa che
esatto,
io condivido.
Il mito è solo emozione, cioè il mito, diciamo il mito antico, non la sovrastruttura che dopo avviene sul mito, ma il mito è solo emozioni e parla solo alle emozioni. E le persone con la ragione tentano di interpretare le proprie emozioni che il mito ispira, perché è una voce dell'anima il mito, e parla agli alberi, parla agli animali, parla alle cose, non parla soltanto, questo te lo dico noi perché praticando stregoneria conosciamo queste cose, le voci, il mito racconta cose che la ragione non è in grado di affrontare. Per cui tutti dal mito possono pescare esattamente quello che vogliono, cioè è una fonte a quale chiunque si può abbeverare.
Ma certamente oltretutto direi che la ragione è fuorviante, d'altronde credo sia un'esperienza capitata a chiunque di cercare di spiegare magari a un amico, a una persona molto vicina intellettualmente e spiritualmente una particolare esperienza, di spiegarla usando sempre più parole, cercando di essere sempre più preciso e di rendersi conto nel far questo che più parlava, più si allontanava dal nocciolo della verità. E d'altronde mi capitava in questi giorni di leggere alcune pagine di un teologo greco ortodosso, Palamas, ingiustamente trascurato qua in Occidente, però il quale difendeva una particolare pratica ascetica che nel XIV secolo sul Monte Athos era invece molto importante, che è quella dell'esichia e degli esicasti, i quali rifiutavano in toto la sapienza, la conoscenza, quella che noi chiameremmo oggi la scienza, concentrandosi esclusivamente, mi faceva venire in mente determinate pratiche lamaiste tibetane, sulla ripetizione di alcuni gesti, alcuni riti essenziali. Per quanto riguarda gli esicasti si tratta della cosiddetta preghiera continua, cioè la ripetizione di formule accompagnate da un certo ritmo di respirazione e con una certa postura. Questo ricorda moltissimo i mantra.
Fa parte della trasformazione alchemica delle persone, solo che dopo dipende dalla direzione, dall'intento, da Eros. E lui che determina la direzione. Comunque è vero, fa parte della trasmissione. Sì,
noi vediamo che in realtà così che sembrerebbero lontane, non solo proprio come distanza chilometrica, ma nello spazio, nella stessa impostazione, ritroviamo alcuni atteggiamenti e alcuni modi di fare che sono in realtà approcci, ecco, più precisamente alcuni approcci che sono comuni, cioè la necessità della concentrazione assoluta per raggiungere uno stato estatico, e ritorniamo alla nostra Nerka Trostiaia, che per sentire la voce della Dea si deve addirittura sfibrare fisicamente, un po' come Cassandra, anzi molto più di Cassandra, che non mi sembra proprio si sfibrasse più di tanto.
No, perché siamo già un po' a quella magia razionale che poi si trasformerà in superstizione, no? Già con Cassandra, no? Cioè lei non si trasforma in base al mondo che vive, cioè il mondo che vive non la attraversa, ma lei è esterna al mondo e vede questo passare del futuro, no? Cioè il futuro gli si presenta come predestinazione quasi, mentre invece la veggenza è proprio farsi attraversare dal mondo e allora vedere le trasformazioni che
sì, beh.
Vabbè, sto divagando, ma i radioascoltatori sanno tutto di questo.
No, ma mi torna utilissima, questa non è una divagazione, perché non vorrei che il lettore o aspirante lettore pensasse che la nostra Nerka Trostiaria, voce della Dea, vedesse il futuro. Perché non è così, perché il futuro non è predeterminato. La Dea si incarica di mandarle quelle che adesso userò una parolaccia, degli input, cioè delle sensazioni, le fa intravedere quello che in determinate condizioni forse potrebbe anche accadere, però non è che ci sia un fato scritto. Il fatto se lo costruiscono gli individui ricorrendo alla propria forza e al proprio coraggio.
Ricordo che a settembre-ottobre teniamo le conferenze sull'arte dell'agguato in stragonaria, che poi è esattamente la stessa cosa, cioè cosa fa la dea? Manda gli input. Noi diciamo che chi pratica l'arte dell'agguato non fa altro che modificare le condizioni per cui l'oggetto dell'agguato non fa altro che agire in base alle condizioni variate, per cui è più o meno la stessa cosa.
Sì,
diciamo che...
Ma io credo, adesso forse
ci
sì, adesso
ci stiamo, fuori.
Stiamo forse un po' divagando, però ha una quasi una sorta di teoria unificata della conoscenza, della coscienza, della realtà. Se noi sfrondassimo filosofie e religioni di tutti gli orpelli accumulate dalla storia, dalla politica, dalle necessità incombenti dei singoli uomini in quel momento, in quel contesto, probabilmente avremmo scopriremmo che gli approcci sono molto più simili di quanto non crediamo. D'altronde si parlava prima di entrare qua in trasmissione di Pitagora. Pitagora cosa fa? Parte da Samo e trascorre svariati decenni della sua vita a spasso per tutto il mondo conosciuto di allora, va a abbeverarsi in Egitto, va nella terra tra i due fiumi e finisce in Italia per trasmettere un sapere.
Ciao. Senti Federico, volevo chiedere, mi sono sfuggite le tre parole famose che anche questa sera hai ripetuto.
Io sono, io voglio, io
vado. Eccolo là, voglio, posso, sono.
No, sono, valgo,
eccolo.
Voglio.
Va bene, grazie. Se ti puoi fare due paroline sopra, perché sono concetti che mi pare di aver già sentito da qualche parte.
Da qualche parte, vero?
Sono, valgo. No, mi sono già dimenticata. Sono, valgo.
Voglio.
Voglio.
Ok, grazie.
Ciao.
No, perché in magia c'è un rituale in cui dice io voglio, io esigo, io impongo.
Queste mi piacciono un po' meno.
È un rituale comunque magico, si fa in magia.
Ma insomma, in questa chiamiamola formuletta, io sono, io valgo, io voglio, cioè in estrema sintesi, quello che secondo...
Riconoscimento di se stessi davanti al mondo, per cui di affrontare la propria vita.
Sì. Perfetto.
Guarda, direi che lo sanno a memoria, gli ascoltatori, tu non ci crederai, non lo sanno.
No, ma io ci credo, non ho nessun problema. L'io sono è... uno deve sapere chi è, c'è un problema di identità. Ognuno si deve chiarire la propria identità. Uno dei concetti che io ripeto parlando, andando in giro così a parlare sia della voce della Dea sia anche in altre occasioni, è che della propria identità non si deve aver paura. Soltanto chi ha una identità chiara e limpida può arrivare a confrontarsi con gli altri.
Claudio, come stai?
Io benissimo, sei Francesca?
Sì.
Alleluia! Che bello!
Abituale.
Sì, ringrazio di questo.
Era la vita, non ti sentivo.
Ma è stato per causa di forza maggiore.
Immagino.
Sì. Comunque ti ringrazio di tanto entusiasmo.
No, sono contento davvero, sai,
anch'io. Mi fai felice proprio. Ascolta, io ho preso la vostra trasmissione da poco. Ho sentito parlare di estasi. Volevo chiedervi a voi tutti, poi metto giù e ascolto
sì.
Al telefono, no? Cioè alla radio, scusa. Cosa significa esattamente estasi?
Devo spiegarti due cose però, sai Francesca?
Sì.
Te lo spiego adesso per radio.
Sì, aspetta, poi un'altra cosa, ti leggo due righe che ho qui sotto mano. Allora, trasgressione o schiavitù? Eros o tanato?
Morte.
Amore o morte? La domanda viene spontanea davanti anche al grande schermo, perché in molti dei film usciti in questo periodo, alcuni sono stati presentati all'ultimo festival del cinema di Venezia, l'Eros è quasi sempre legato a tanato.
Lo so.
Rivela di significati negativi. In più... parecchi film mettono l'accento soprattutto sull'erotismo come trasgressione, anzi come perversione, e alla fine la libertà sessuale diventa una schiavitù. Ecco, adesso io metto giù e aspetto il vostro commento per per quanto vi ho esposto, sia per la domanda di prima.
Grazie Francesca.
Stella mia.
Ciao bella. Ciao.
Saluti a Francesco.
Ciao.
E al signore, allo
Federico.
Federico.
Esatto.
Federico.
Grazie. Ciao bella. Ti aspetto, ciao.
Allora, diciamo innanzitutto che stiamo parlando di un romanzo, per cui l'estasi è all'interno del romanzo, per cui parlare di estasi parla Federico all'interno del suo romanzo dell'estasi. Poi se parliamo dell'estasi di stregoneria, questo è un altro discorso, magari lo facciamo un'altra volta, visto che la trasmissione la lasciamo a Federico perché giustamente è venuto fin da Venezia. Francesca, ritelefonami.
Allora, io volevo finire un attimo il discorso degli sono, io valgo, io voglio, che era rimasto interrotto. Sì. Allora, io sono, chiarire la propria identità. Io valgo è una essenziale, l'identità deve essere un'identità che mi dà soddisfazione. Io ho percezione che sono, e quello che sono è buono, è soddisfacente, è buono per me naturalmente. È un qualche cosa che mi permette di pormi in maniera positiva con gli altri. Io voglio, perché io ho degli obiettivi da raggiungere, cerco di costruire qualcosa e quindi sì, non deve essere interpretato con un io voglio imperativo, un io voglio.
Non sono il padrone del mondo.
Non sono il padrone del mondo. Voglio, cerco di costruire la mia vita in rapporto con gli altri, in un rapporto che è dialettico con gli altri. Questo vale per l'individuo e per la comunità. Per me individuo e comunità viaggiano sempre insieme, non c'è niente da fare, l'uomo è animale sociale, come diceva Aristotele. L'estasi, allora, l'estasi del romanzo La voce della dea è una estasi classica, nel senso della pizia di Delo, della Sibilla Cumana, cioè è un modo per cui, attraverso cui la nostra sacerdotessa entra in rapporto con la realtà sovrasensibile. In verità è il processo è il contrario, cioè è il sovrasensibile, la divinità, in questo caso, che vuole mettersi in contatto con lei. E lei ne è un po' vittima. Questo è un concetto che io esprimo ripetutamente nel romanzo. Cioè, non credo nella bellezza assoluta dell'estasi. L'estasi è un po' ambivalente. Prima dicevo che il bene viaggia col male, il piacere col dolore. Un po' questi due termini dialettici si ritrovano sempre, per cui l'estasi è cercata e subita ad un tempo stesso. E questa ambivalenza del destino umano mi torna utile per il discorso che faceva Francesco, Eros, Thanatos, vita, morte, erotismo, perversione. Indubbiamente è Platone uno dei grandi colpevoli di questa contrapposizione, però lo è in forma un po' mediata, perché è stato alquanto travisato. Quando dice che la vita nasce dalla morte, la morte della vita, cioè lui cercava di esprimere una sorta di ciclicità dell'esistenza. Noi avremmo dovuto forse afferrare meglio il concetto di processo, di cui vita e morte sono semplicemente due poli però inscindibili. Per cui la morte, tutto questo nel pensiero filosofico greco, serve a depotenziare un po' la morte. La morte è un problema esistenziale, credo, per tutti quanti. Cioè, come giustificare questo evento che distrugge completamente la nostra individualità? Noi che abbiamo costruito la nostra individualità con io sono, io valgo, io voglio, io ho studiato, mi sono rapportato con gli altri, ho fatto tutte queste cose per tutto il corso della vita, improvvisamente per una X ragione misteriosa tutto questo scompare. Ecco, questo è il problema che i filosofi si sono trovati ad affrontare, che noi tutti ogni giorno continuamente ci troviamo in realtà ad affrontare. Per cui amore e morte come un processo, non come due termini contrastanti. Sicuramente nell'arte, cinema, balletto, musica, si tende a focalizzare l'attenzione sulla diversità, sulla contrapposizione dei due termini, da cui poi per comodità spesso spettacolare, l'erotismo viene associato alla morte e per questo diventa perversione.
Ma è fonte cristiana questa, eh? È un modo di condannare la morale.
Sì, cioè, io direi che è ancora più antico. Noi lo ritroviamo, io in questo caso dico sempre che l'ossessione per il sesso è tipico un po' delle popolazioni semite. Lo si ritrova nell'Antico Testamento, lo si ritrova pari pari nel Corano. E questo è un problema che per esempio in ambito indoeuropeo non era così forte, anche se prima abbiamo detto greci e romani per certi aspetti avevano questo rapporto difficile con la donna. Comunque l'evoluzione è stata rapida, che le società orientali non hanno nella stessa misura. E l'idea del sesso come peccato, quindi dell'erotismo come peccato, è un'idea che si ritrova indubbiamente in nuce nell'Antico Testamento. D'altronde, in ambito cristiano, il grande recuperatore di questo aspetto è San Paolo, perché sfido chiunque a trovare nei quattro Vangeli che Gesù Cristo si sia mai occupato di queste cose.
Sì, di bambini nudi.
Bambini nudi?
Sì. Quando fu arrestato nel Vangelo di Marco c'era un ragazzino con un lenzuolo, i soldati lo presero, lui lasciato il lenzuolo scappò via nudo. È l'imitazione di Cristo, è l'origine della pederastia cristiana. I nostri ascoltatori lo sanno perfettamente.
Ma adesso questa cosa
è sconvolgente.
La sessualità maschile di Tamagli ti dà qualche spunto sul discorso del problema.
Comunque diciamo è recuperato in misura più vasta da San Paolo, che in effetti era un fariseo, quindi era romano come cittadinanza, però era...
Federico, cosa dici? Facciamo un po' di pubblicità a sto libro?
Lo facciamo.
Prima di chiudere questa trasmissione che ormai sta volgendo al termine, abbiamo solo pochissimi minuti.
Devo dare anche il numero telefonico della casa editrice, che così se qualcuno ha difficoltà.
Allora, il romanzo si intitola La voce della Dea, l'avventura degli antichi veneti. L'editore sono le edizioni Elvezia di Spinea. Hanno un sito internet dove si può ordinare, www.edizionielvezia, scritto Elvetia. Con l'H, elvetia.it. Il numero di telefono è 041 54 11 444. Si trova comunque su internet, anche su internet bookshop, www.ibs.it. E è distribuito direi normalmente, quindi basta entrare in qualunque libreria e
se non ce l'hanno lo ordinate, dai.
Sì. Voi... non dovrebbero esserci eccessive difficoltà, specialmente in questa zona. Sì, appunto... a Padova per esempio Draghi l'ha messo in vetrina, per dire.
Sì, non ci sono problemi.
Ce ne sono, sì.
Bene, io chiaramente ho chiesto all'amico Federico di chiudere perché due minuti, bisogna che parli un po' del rito del solstizio d'estate.
Comunque lo aspettiamo per il prossimo libro.
Sì, io proporrei anche di prendersi anche qualche trasmissione ogni tanto, cioè non farebbe mica male. E niente, vi do appuntamento sabato, vi ricordo, presso il Bosco Sacro di Jesolo, per il rito del solstizio d'estate. Probabilmente non andiamo a mangiare in pizzeria dopo il rito, ci portiamo da mangiare e mangiamo sul luogo del rito, anche perché prepareremo le sedie e un paio di tavoli. Ricordo di arrivare anche abbastanza presto, io comincerò il primo pomeriggio a preparare la catasta di legna, a fare il falò e tutto il resto, per cui vedete voi, insomma, quando arrivate mi date una mano a preparare tutto. E il rito è il rito al fuoco, con linee al fuoco e le invocazioni degli oracoli caldaici. Appuntamento allora sabato, 19, alle ore, quando volete, il primo pomeriggio, prima arrivate meglio è... e l'accensione del fuoco verrà al tramonto comunque, per cui fatevi un po' due conti, vi aspetto, vi aspettiamo, la Federazione Pagana vi aspetta.
Beh,
Francesco, vuoi aggiungere qualcosa?
No, lasciamo i saluti a Federico che era l'ospite, giustamente.
Io ringrazio voi, ringrazio Francesco, Claudio, Radio Gamma 5 e tutti gli ascoltatori, e chissà che non ci sia una prossima
quando
occasione.
Quando hai voglia la prossima volta di venire, ti dai un colpo di telefono e vieni.
Ben volentieri,
nessun problema.
Anche perché qua abbiamo sollevato qualche argomento, però.
Sì, 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 ma il problema è che c'è da finire, che gli argomenti che hai sollevati sono assolutamente in linea a quelli che stiamo dicendo, cioè anche se hai usato il tuo linguaggio, no? Cioè le tue cose, quello che tu senti, sono estremamente affini a quello che viene fatto questa radio. Io ho dato Nera Notte, no? Quel pezzo, vedrai che più o meno le cose sono quelle, insomma, cioè le ritrovi tutte quante, poi c'è effettivamente un'affinità di fondo, insomma, al di là di poi le singole persone sono diverse una dall'altra, chiaramente abbiamo storie,
ogni individuo è diverso, tutti insieme però hanno un fondo comune,
esatto, anche perché siamo sempre qua. Bene, ciao a tutti,
ciao.
E mando la sigla, mando la pubblicità, e c'è Stefano che già ci sta aspettando. Ciao a tutti.